Le 7:16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Olimpiadi conclusi i giochi invernali, Milano e le montagne della Valtellina si interrogano sul futuro, grande visibilità internazionale, ma nessun progetto, nato dall'ascolto dei territori. Rogoredo, oggi punto della situazione in procura sul caso Mansuri, le indagini si sono allargate ai rapporti con gli spacciatori del poliziotto Casparato, un telefono cellulare sequestrato mesi fa alla vittima, è tornato agli investigatori con i dati cancellati. 40 anni dall'uccisione di Luca Rossi a Milano, oggi pomeriggio l'intitolazione di un giardino e il presidio in piazzale Lugano, un esempio di memoria viva. Le previsioni del meteo a cura di Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Oggi poco sole e velature spesse stese, ma a tratti anche schiarite azzurre. Sulla bassa padana foschia e nebbia nelle ore più fredde, temperature massime previste tra 14 e 17 gradi, ancora oltre le medie del periodo.
Si sono conclusi i giochi invernali di Milano Cortina, ieri sera la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, lo spegnimento dei bracieri olimpici e il passaggio di consegne con le Alpi francesi per l'edizione del 2030. Le Olimpiadi hanno portato in città persone da decine e decine di paesi stranieri, ha rafforzato l'immagine internazionale di Milano, ma hanno anche avuto e avranno un costo non da poco per abitanti, economia e ambiente. Che cosa sarà di Milano dopo i giochi? Resta una domanda aperta. Roberto Maggioni.
E dopo le Olimpiadi? Milano saluta i giochi invernali che hanno portato ulteriore visibilità internazionale alla città, soprattutto nel mondo anglosassone e nel nord Europa. Non che ne avesse particolare bisogno, ma insieme alla Valtellina e a Cortina godrà di una ricaduta d'immagine positiva. L'assenza di turisti ordinari, sostituiti da quelli olimpici, ha scongiurato l'incubo di vedere trasporti in tilt, difficoltà negli spostamenti, didattica a distanza per gli studenti della valle. Tutto si è svolto senza particolari problemi e atleti, staff e turisti olimpici hanno postato foto entusiaste di Milano e delle montagne interessate dai giochi. Milano però è arrivata a questi giochi invernali senza un vero progetto per la città. Emblematico il caso della pista per il ghiaccio a Ro Fiera, che dovrebbe restare anche dopo le Olimpiadi, ma il cui annuncio improvvisato è arrivato qualche giorno fa da Fontana e Sala solo dopo le critiche, anche di alcuni atleti, sull'assenza di ricadute sportive vere per la città. Le Olimpiadi hanno probabilmente chiuso il cerchio sul modello Milano nato da Expo 2015, anche se alcuni tratti di quella città sono destinati a restare. C'è chi parla di una Milano degli eventi sportivi e musicali per i prossimi anni, riferendosi alle nuove arene che saranno costruite. Narrazioni dalle quali mancano gli abitanti, i loro desideri, le loro possibilità, materiale umano di cui si dovrebbe occupare la politica che tra un anno andrà al voto.
Quelle di Milano Cortina sono state le prime Olimpiadi diffuse in tre regioni diverse, Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia. Le gare di molti sport della neve si sono disputate in Valtellina. Che cosa lasceranno qui questi giochi invernali? Ce ne parla Serena Tarabini.
L'eredità olimpica per luoghi che hanno ospitato le competizioni come Bormio e Livigno e i territori che le circondano è fatta di cantieri e opere pensate più per chi arriva che per chi resta. In Valtellina il dopo giochi invernali porta interrogativi e preoccupazioni. Il capitolo sanità è fra i più discussi. In occasione dei giochi sono stati creati due policlinici olimpici, a Bormio una struttura temporanea e a Livigno un presidio destinato soprattutto ai flussi turistici, milioni di euro che, secondo operatori e utenti, avrebbero potuto invece rafforzare l'ospedale Morelli di Sondalo, polo ospedaliero di riferimento in grande necessità di rinnovamento. A Livigno, invece, i nuovi reparti, aperti come CUP, sono scomodissimi per i residenti dell'intera provincia e sovradimensionati rispetto ai bisogni ordinari. Risulteranno forse utili per le settimane bianche. A Bormio, poi, i comitati locali dovranno ancora dare battaglia contro la cosiddetta tangenzialina, un'opera viaria contestata e accantonata in passato per il suo elevato impatto, che è stata riesumata con la scusa della sua funzionalità alle Olimpiadi. Evidentemente così funzionale non lo era, essendo che non è stata realizzata in tempo, ma i cantieri paradossalmente partiranno comunque. Nonostante un ricorso al TAR, è stato annunciato l'avvio dei lavori per luglio 2026. Un'infrastruttura pensata per agevolare chi si dirige verso attraverso gli impianti sciistici, incentivando ancora una volta un turismo concentrato e stagionale, mentre il territorio chiede di distribuire le presenze lungo tutto l'anno e di risparmiare dal cemento l'ultima zona ad alta naturalità rimasta in una conca sfigurata proprio dalla speculazione edilizia legata al turismo.
Sono giorni decisivi per l'inchiesta sull'uccisione di Abderrahim Mansouri. Oggi il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, e il PM Giovanni Tarzia faranno il punto in procura. Tra le analisi del DNA sulla pistola giocattolo e quelle sui telefoni dei poliziotti e di Mansouri, le indagini si sono allargate anche alle attività borderline del poliziotto che a Rogoredo ha sparato al ragazzo di 28 anni durante un controllo antidroga. L'agente, da quanto emerso, chiedeva soldi e droga agli spacciatori stranieri e proteggeva quelli italiani. Le indagini ruotano attorno al commissariato di Milano Mecenate, dove era ed è tuttora in servizio il poliziotto che ha sparato, e dove mesi fa era stato sequestrato un telefono cellulare a Mansouri, ora riconsegnato agli investigatori, ma azzerato, senza dati. Mansouri voleva denunciare il poliziotto, ha detto l'avvocata Deborah Piazza al giornale Il Sud Milano. È necessario fare piena luce senza reticenze, dice David Gentili, del Comitato Legalità e Contrasto alla Criminalità Organizzata del Comune di Milano.
Si sta delineando uno scenario estremamente inquietante. Qui non si sta parlando solamente di omicidio volontario, non si sta più parlando di omissione di soccorso o favoreggiamento, ma di un vero e proprio depistaggio. Ci sono testimoni che accusano l'agente che ha ucciso Mansouri Abderrahim di aver richiesto il pizzo allo spacciatore. E se questo scenario risultasse reale, al di là di quanto accaduto il 26 gennaio in via Impastato, bisogna assolutamente perseguire fenomeni che io ritengo che ci siano per forza stati, fenomeni di omissione di denuncia, quindi fenomeni di omertà all'interno del commissariato Mecenate e di connivenze. Perché è impossibile che una persona per mesi, se questo scenario, ripeto, risultasse alla fine reale, possa perseguire un'attività criminosa così di rilievo senza che nessun altro dei suoi colleghi lo sapesse. La squadra mobile sta facendo un'indagine eccezionale, coordinata dal PM Tarzia, e io penso proprio per il rispetto che tutti noi nutriamo per la Polizia di Stato e per gli agenti che svolgono un lavoro rischioso, delicato, assolutamente indispensabile per tutti noi, proprio per il rispetto che abbiamo verso questo corpo e gli agenti, dobbiamo fare in modo che le indagini vengano fatte nella maniera migliore possibile e nel modo più trasparente possibile.
Il contratto integrativo scaduto, la trattativa sindacale in stallo, lo stato di agitazione che non trova soluzioni. L'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici del piccolo teatro di Milano ha deciso di mettere in atto il blocco degli straordinari. La protesta comincia oggi e andrà avanti per tutta la settimana fino a domenica, 1 marzo. Mattia Ollini è delegato del sindacato di base CUB al piccolo teatro.
Noi chiediamo da tempo alla direzione di poter ridiscutere il nostro contratto integrativo, il nostro contratto aziendale di secondo livello, ormai scaduto alla fine dello scorso anno. Riteniamo necessario dover andare a modificare alcuni aspetti economici. Negli anni noi lavoratori dello spettacolo abbiamo visto calare il nostro potere d'acquisto, il costo della vita è aumentato sempre di più, soprattutto in una città come Milano, e mentre i nostri stipendi sono rimasti tendenzialmente bassi. Per noi si tratta sostanzialmente di discutere questioni economiche e questioni normative. Un altro grosso problema all'interno del piccolo teatro è quella che noi riassumiamo con un'organizzazione del lavoro. Tempi poco chiari, comunicazione di turni non sempre tempestiva. Mentre noi facciamo fatica a discutere un contratto integrativo, i dirigenti sono riusciti molto velocemente nella primavera scorsa a firmare un contratto integrativo che in qualche modo gli aumenta le paghe. Quindi è quella che noi riconosciamo come una precisa scelta politica: dare ulteriori vantaggi anche economici a chi già ha una condizione economica molto favorevole e procrastinare insomma la discussione invece con chi è economicamente più debole.
Sono passati 40 anni dall'uccisione di Luca Rossi a Milano. Luca aveva 20 anni ed era un militante della sinistra extraparlamentare. Venne ucciso in piazzale Lugano mentre stava correndo per prendere l'autobus. Fu colpito da un proiettile sparato da un agente della Digos in Borghese che dichiarò di aver fatto fuoco durante un inseguimento. Oggi pomeriggio alle 16 ci sarà la cerimonia di intitolazione a Luca Rossi del giardino tra le vie Besozzi e Caianello. Per il comune ci saranno l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi e la presidente del municipio 9 Anita Pierovano. Alle 17.30 ci sarà un presidio in piazzale Lugano dove Luca è stato ucciso. Daniela Tusa è dell'associazione Amici di Luca Rossi.
In tutto questo tempo abbiamo costruito un percorso fatto di tantissime cose, di memoria, di impegno, di condivisione, e per cui il senso che abbiamo dato quest'anno anche attraverso tutte le iniziative è quello proprio di ricordare il percorso fatto insieme. Diciamo che la parte più importante, il lavoro e lo sforzo più grande di quest'anno è stato sicuramente la pubblicazione del nuovo libro dedicato a Luca. È un libro che racconta con grande intensità tutta l'esperienza di questi anni. È un libro che emoziona, che raccoglie nuove testimonianze, nuove fotografie, nuovi ricordi, e poi c'è un capitolo dedicato ai genitori di Luca che non ci sono più.
È un esempio di memoria viva.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che quest'anno abbiamo voluto proprio porre attenzione su questo percorso fatto in tutti questi 40 anni. È proprio quella sensazione, voltandosi indietro, di aver creato da un evento così forte, doloroso e privato, è stato trasformato è stata trasformata in un patrimonio comune, proprio in una memoria viva, che è stata capace anche di generare futuro.
7.27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19.45. Un buon proseguimento d'ascolto e una buona giornata. Da Luca Parena.